Bene, benvenute e benvenuti a tutti a questo secondo incontro della Scuola di Pace. Nel preparare quest'anno questa scuola ci è sembrato impossibile non affrontare quello che almeno è forse la guerra, il dramma più forte, più pesante che abbiamo di fronte in questo periodo, per quanto sappiamo che nel mondo ci sono quasi 50 guerre in questo momento, anche se i mezzi di informazione purtroppo in Italia sono a un livello tale che difficilmente riusciamo ad uscire dai confini nazionali e avere uno sguardo un po' più ampio. Questa scuola invece ha sempre cercato di avere questo sguardo più ampio. E quindi questo incontro di oggi, e ringrazio subito Lucia Magrini, sarà lei a introdurre la nostra ospite, un po' a guidare questo incontro. Lucia con ASME si conoscono da tanti anni, anche se noi conosciamo ASME perché è venuta alla Spiaggia dei Talenti nel 2010 a presentare un suo libro, quindi qualcuno di voi forse la ricorda, e quest'oggi però ci parla di quello che è in qualche modo il suo paese, anche se poi ormai è cittadina italiana, quindi anche l'Italia è il suo paese, ma certamente la Siria ce l'ha nel cuore, ovviamente, per i genitori, per la sua storia. E, prima di cedere subito la parola a Lucia, voglio dire due cose. Primo, ricordarvi il prossimo incontro della Scuola di Pace, che è il terzo, diciamo, che chiude questo ciclo, ma non escludiamo che poi durante l'anno ci possano essere altre occasioni per rincontrarci, per affrontare altri temi, altre figure importanti della pace, della non violenza, della giustizia, ed è l'incontro sugli impoveriti del mondo che terrà Don Marco Presciutti. E in trasparenza, ma non solo in trasparenza, ricorderemo la figura di Don Paolo Tonucci, di cui ricorrono quest'anno i 20 anni dalla morte, una figura, per chi l'ha conosciuto, davvero strettamente, fortemente legata con quegli anni terribili del Brasile, della dittatura, degli impoveriti, e quindi una figura attraverso la quale leggeremo anche la situazione degli impoveriti di oggi. La seconda cosa che volevo dirvi è che anche sabato prossimo a Fano affronteremo la questione della Siria. Dalla Turchia alla Siria, volti e storie di una guerra dimenticata. Mattia Scanapini, che oggi non è qui perché ha una piccola indisposizione, è un giovanissimo fotografo fanese che, nonostante sia davvero giovanissimo, a poco più di 20 anni, ha già fatto dei reportage in zone di guerra molto significativi, molto belli. Io ho visto la sua mostra sulla Bosnia, su Sarajevo, e sabato prossimo, in via da Serravalle, all'Infoshop, sabato 15 alle ore 18, presenterà appunto questa mostra. Poi anche ASME conosce Mattias, lo apprezza come fotografo e come reportage, quindi ci sarà questo incontro, non solo l'occasione per vedere questa bella mostra di foto della Siria, perché Mattias pochi mesi fa è entrato in Siria, con tutti i problemi che questo può comportare, e quindi poi ci sarà anche un dibattito, l'occasione quindi di ritornare sul tema che affrontiamo oggi. Ve lo voglio ripetere, sabato prossimo alle ore 18 a Fano, via da Serravalle, che è la via che va dall'ex caserma Santa Maria Nuova, tanto per capirci, all'Infoshop, via da Serravalle 16, mostra fotografica più incontro e dibattito. Monia, ho detto più o meno tutto, va bene così? Perfetto. Lucia.
Buonasera a tutte e a tutti. Presenterò nella maniera più semplice, in quanto brevità, ASME, perché non voglio toglierne neanche un minuto di quello che potrà e vorrà regalarci dalla sua esperienza. ASME nasce in Ancona e, come dice lei, le sue origini si perdono però più ancora a est, nella millenaria città di Aleppo, perché i suoi genitori sono di origine siriana e si sono trasferiti in Italia, ma sono appunto entrambi siriani. Ecco perché ASME si ama definirsi italo-siriana, perché la Siria la porta nel cuore. E attualmente Ancona è anche il luogo in cui ASME lavora, è caporedattrice del mensile marchigiano Mondo Lavoro, e ha diverse lauree, una laurea quadriennale in scienze islamiche, in scienze della comunicazione e in scienze magistrali in editoria, informazione e sistemi documentari, più numerose specializzazioni e master. Le passioni di Asme sono la poesia, la letteratura, tanto che ha partecipato ad un concorso letterario nella categoria poesia singola, ricevendo segnalazioni da parte della giuria, e il libro a cui si riferiva Luciano è dal Quaderno Blu, che ha pubblicato nel 2009, vincendo il premio speciale della giuria al concorso letterario internazionale Trofeo Penna d'Autore. Queste erano le cose che mi trovavo a dire poco più di 3 anni fa di Asme alla Fiera della Sostenibilità di Fano nel presentarla, e mi sarebbe piaciuto terminare qui con la sua presentazione. Mentre mi trovo ad aggiungere che il 14 ottobre del 2013 ha ricevuto il premio Universum Donna, conferitole da una giuria internazionale per la sezione giornalismo, quale riconoscimento per il suo lodevole ed instancabile impegno di giornalista e la sua preziosa testimonianza nel campo culturale, sociale ed umanitario. È stata anche nominata Vita Ambasciatrice di Pace, è un titolo conferitole dall'Università di Lugano. Certo, non mi spiace dire queste cose di Asme, ma per chi la conosce sono il significato delle sue ultime passioni, che di colpo hanno visto passare questa giornalista, questa professionista, nel vortice, nel dolore, nella tragedia della guerra, del popolo che lei ama, e quindi tutta la sua passione, tutte le sue capacità, che ha continuato a portare nel suo lavoro, si sono trasferite in questo che noi lo chiamiamo un tunnel buio, che la vede coinvolta, nella quale però con determinazione e con tutto quello che ha potuto, con il tempo, le forze, ha saputo testimoniare, ed ecco perché è nata quest'idea, perché chi l'ha seguita, chi segue le sue attività, il gruppo, i gruppi che lei organizza e tutti gli altri attivisti, non è potuto rimanere indifferente. Io le lascio la parola, non prima di dire che la sua ultima pubblicazione è un libro, Tu Siria, che ha scritto a due mani con un'altra ragazza siriana. Non so se tu vuoi dire due parole di questa ragazza, presentarla un attimo, magari poi appena cominci, perché tutti i proventi del libro vanno anche per le attività di sostegno che fanno. Vi lascio solo con un pensiero di Asme, perché credo dia lo spessore e la bellezza della persona che è. Ho rubato un tuo pensiero, lo sapevo. Il lato straordinario del mio lavoro di giornalista è che mi permette di entrare in punta di piedi nelle vite degli altri e farmi raccontare le loro storie. Ogni volta è una responsabilità, ogni volta è un'emozione. Oggi l'intervista al maestro Andrea Bocelli è stata una grande emozione. La delicatezza, la poesia, lo spessore artistico e umano trapelano in ogni sua parola. Prima di iniziare a scrivere ho intinto la mia penna di sentimento, mantenendo la professionalità che mi è richiesta. Cerco di farlo sempre, con ogni persona che mi dona parte del suo tempo e mi regala sfumature della sua vicenda umana, affidandomi il suo racconto. In questi anni, oltre ad aver scritto, ho fatto molte interviste, che sono come tessere che vanno pian piano a comporre un mosaico inedito, dove tutti avranno pari dignità e importanza, dal bimbo nel campo profughi all'artista più noto. Sarà il quadro della mia vita, quello che fermerò alla fine. Asme Dashan, a te la parola.
Buonasera a tutti. Ringrazio la sorella e amica Lucia Magrini per questo invito e ringrazio gli organizzatori di questo incontro per averci aperto le porte del loro cuore, per averci aperto le porte di questa struttura così prestigiosa che è impregnata di sentimento, perché passando attraverso i corridoi sembra quasi di sentire le voci, i discorsi delle persone che in passato venivano qui per studiare, per intraprendere un percorso di fede, un percorso di donazione all'altro. Oggi in termini diversi stiamo facendo questo, stiamo cercando di donarci all'altro, nel senso che quando mi ha invitato Lucia, io ho accettato chiaramente molto volentieri di venire qui, ma al tempo stesso, come ogni volta che vengo chiamata a parlare, accetto con un gran senso di responsabilità e di dolore. Responsabilità perché parlare di Siria oggi, a quasi 3 anni dall'inizio del genocidio, significa per me avere quasi sulle mie stesse spalle il peso di oltre 150.000 vittime, di cui 12.000 sono bambini al di sotto dei 16 anni, E queste non sono statistiche che diciamo soltanto noi siriani, ormai sono statistiche confermate dall'UNICEF, confermate dall'ONU, confermate da Amnesty International, per cui purtroppo stiamo parlando di fatti reali. Io ho portato anche una cartina della Siria perché chiaramente il pubblico che ho davanti adesso è un pubblico di persone sicuramente che conoscono la Siria, ma stamattina ero in una scuola e tante volte mi è capitato nelle scuole che i ragazzi non avessero ben presente la zona in cui si trova la Siria. E il colpo d'occhio guardandola su una cartina è un colpo d'occhio importante perché tutto sommato la Siria non è così lontana, la Siria è solo 4 ore di volo dall'Italia. La Siria è un paese del Mediterraneo che è entrato nella storia del Mediterraneo, che è entrato nella storia stessa dell'Italia, perché se consideriamo quante rovine romane, quanti resti romani ci sono nella Siria, dalla città di Aleppo alla città di Palmira, vediamo che c'è stata una contaminazione nel passato di questi due popoli molto, molto forte. Che cosa accade in Siria? Perché sono stata invitata oggi a parlare di questa situazione? Quello che sta accadendo in Siria io lo sintetizzo in una frase sola. Oggi quello che accade in Siria è un genocidio. A prescindere dalle idee politiche che una persona può avere, a prescindere dalla formazione che una persona può avere, quindi dal modo in cui guarda a quello che accade, nel momento stesso in cui noi siamo consapevoli che io sto parlando e dall'altra parte del mare ci sono dei bombardamenti. Sotto quei bombardamenti ci sono case che crollano, sotto quelle case che crollano, anzi dentro quelle case che crollano ci sono delle famiglie intere che vengono seppellite sotto le macerie delle proprie stesse case. Mentre stiamo parlando ci sono dei cecchini appostati un po' ovunque che sparano sulle persone che passano. Mentre stiamo parlando ci sono persone, e ormai parliamo di 2 milioni fuori dalla Siria e 8 milioni dentro la Siria, persone sfollate. Allora, i 2 milioni di cui parliamo sono i profughi che hanno lasciato la Siria per andare a cercare ospitalità, rifugio nei paesi limitrofi alla Siria, quindi la Turchia, il Libano, la Giordania e, ahimè, anche l'Iraq. Perché dico ahimè? Perché se noi consideriamo che solo qualche anno fa la Siria ha accolto oltre 2 milioni e mezzo di profughi iracheni, perché lì c'è stata la guerra, anzi c'è la guerra, è iniziata ma in realtà non è mai finita, perché in Iraq ancora si muore ogni giorno. Oggi sono i siriani che migrano e cercano un rifugio in Iraq, quindi in un paese dove non c'è ancora una stabilità politica, economica, sociale, però pur di fuggire alle bombe, poi vedete il confine con l'Iraq è uno dei confini più ampi, perché vedete tutta questa zona, quindi una zona veramente enorme. 2 milioni di persone sono andate fuori, quindi in questi paesi hanno trovato rifugio. E gli 8 milioni di persone di cui parliamo prima, ma si parla dagli 8 ai 10 milioni, quindi le cifre sono molto più alte, sono le persone sfollate. Sfollate significa che non hanno più una casa perché le case sono state bombardate o che sono fuggite dai propri villaggi cercando di mettersi in fuga. Per cui abbiamo delle località in cui sono sorte delle tendopoli, sono soprattutto zone di confine e queste tendopoli sono delle immense distese appunto di tende dove ci sono persone che cercano un riparo. Persone a cui è stato impedito di uscire dalla Siria perché i paesi al confine erano ormai al collasso. Considerate che ad esempio il Libano, che è un paese piccolino, un paese di 3 milioni di persone, ospita 1,5 milioni di profughi siriani. Sarebbe come se oggi in Italia, che ci sono 56 milioni di persone, venissero 25 milioni di profughi. L'impatto sarebbe veramente molto forte. Quindi la situazione a livello di equilibri è questa, una situazione molto precaria, che si traduce al di là dei numeri in un'emergenza umanitaria senza precedenti. Perché se in Turchia, se in Giordania a queste persone comunque danno un sostegno i relativi governi, quindi il governo turco sostiene con l'UNICEF e chi per loro questi campi profughi, all'interno della Siria hanno aiuto solo tramite le associazioni umanitarie internazionali che rischiano, che si addentrano e che portano aiuti dove possono. Però ci sono delle zone dove questi aiuti non arrivano. Perché? Perché sono zone assediate. La fede è una cosa che io di cui sentivo parlare quando c'era la guerra in Bosnia. Forse ero più giovane di adesso, quindi magari inconsapevole del reale significato di questa parola. Ma a fede in realtà significa che una città o una parte della città viene completamente circondata dall'esercito e viene completamente isolata dal resto del mondo. Il che significa che nessuno può entrare e nessuno può uscire da quella zona. Nessuno, ma anche niente. Quindi non ci sono rifornimenti di viveri, non ci sono rifornimenti di medicinali. Se una persona viene ferita da un bombardamento, perché non illudiamoci che dove c'è l'assedio si fermano i bombardamenti. No, si continua a bombardare. Quindi se una persona è ferita e avrebbe bisogno urgente di essere portata fuori, non lo si può fare. Avete sentito forse stamattina ai telegiornali, ci sono state delle famiglie dalla città di Homs, che è questa città qui è scritta in inglese, Homs, vedete? È una delle città più centrali della Siria, abbastanza vicina al confine con il Libano. La città di Homs è assediata da oltre 630 giorni, che significa che la popolazione civile di questi 14 quartieri assediati sta veramente esalando gli ultimi respiri, perché i rifornimenti che c'erano prima di viveri ormai sono terminati. Si mangia quello che si riesce a trovare nei campi o nei frutteti, ma considerate che mangiare dove c'è stato un bombardamento significa anche rischiare comunque la contaminazione. Nei quartieri assediati manca l'acqua corrente, quindi si ricorre all'acqua dei pozzi che non è acqua potabile. Non ci sono rifornimenti di medicine, quindi le medicine che c'erano prima sono scadute oppure non sono irreperibili. Non solo nella città di Homs, ma anche nella periferia, ad esempio, di Damasco. Damasco è la capitale, una città che in teoria dovrebbe essere inviolabile. Ebbene, nella periferia sud di Damasco, dove sorge il campo profughi palestinese di Yarmouk, di questi palestinesi che negli anni tra il 40 e il 70 sono andati in Siria, sono rimasti lì, quindi hanno avuto figli, nipoti. Questo campo profughi palestinese in Siria è una delle zone più bombardate, non solo bombardate, ma come vi dicevo prima, assediate da oltre un anno. Le immagini che ci arrivano dalla Siria sono devastanti. Voi mi direte, come arrivano le immagini? Tramite la TV siriana? Certo che no, perché purtroppo la TV e tutti i mezzi di informazione ufficiali sono nelle mani del regime, che chiaramente chiede ai giornalisti che vogliono fare questa professione delle condizioni. Una delle condizioni è quella di essere tesserati con la tessera del partito Baath, il partito al governo che prima sosteneva il padre di Bashar al-Assad, Hafiz, e oggi sostiene lui. Per cui le informazioni che abbiamo noi oggi ci arrivano tramite la voce del popolo. Che cosa è accaduto? È accaduto che tantissimi ragazzi, come i giovani che vedo qui in prima fila, esattamente come loro, armati di telefonini con fotocamera e videocamera, per dare voce a quello che stava realmente accadendo in Siria, mentre il regime diceva in Siria non c'è niente, ci sono degli scapestrati, delle bande armate, noi le stiamo colpendo, però è tutto in ordine. Questi ragazzi hanno documentato invece che c'erano già i carri armati nelle città. E cosa hanno fatto? L'hanno condiviso in rete, quindi hanno messo su internet, aprendo gli occhi a tutto il mondo. Perché se a Hama nell'82, forse che i più appassionati di voi di storia l'hanno già sentito questo nome, Hama è una città siriana dove nell'82 si è consumato un genocidio per mano del padre di Bashar al-Assad, Hafiz. Sono state uccise oltre 30.000 persone. Una notizia che è stata soffocata perché non c'era internet, perché non c'era controinformazione, di cui insomma, abbiamo avuto ulteriore certezza non solo tramite i racconti dei superstiti, ma anche tramite il ritrovamento spaventoso delle fosse comuni. Oggi è tutto diverso, oggi in diretta si racconta quello che sta accadendo. Chi ha una connessione a internet, facendo due minuti di ricerca, si può connettere con qualsiasi web TV siriana che tramite internet sta appunto raccontando quello che accade, con tutte le difficoltà del caso, perché non pensiate che avere internet risolva il problema. Chiunque in Siria sia stato colto con una fotocamera, una videocamera in mano, è stato considerato un nemico, per cui è stato ucciso. E nelle statistiche ufficiali si parla di oltre un centinaio di giornalisti uccisi in Siria dall'inizio del conflitto, però in realtà la cifra è molto più alta, perché un centinaio sono quelli tesserati, quindi che hanno un'iscrizione a un albo giornalistico. Si parla invece di 300 se si aggiungono a questi giornalisti tesserati i citizen reporter, quindi tutti quei ragazzi, quei giovanissimi, la cui età va dai 14 ai 28 anni, più o meno questa è l'età media, che invece hanno documentato proprio tramite i propri telefonini e le proprie fotocamere. Il quadro è questo, è un quadro molto complesso. Quindi da un lato troviamo una situazione umanitaria gravissima, ed è questa, secondo me, questo secondo me il punto su cui tutte le nostre riflessioni dovrebbero convergere, perché al di là delle prese di posizione politiche o meno, il fatto che ci sia un'umanità che sta soffrendo per la fame, per i bombardamenti, per il freddo, per la malnutrizione, dovrebbe essere cosa che interessa tutti quanti nella stessa maniera, a prescindere dalle idee personali. E poi c'è un quadro più complesso, che è il quadro appunto della situazione sul campo. Partiamo a ritroso. La settimana scorsa si sono conclusi a Ginevra i colloqui della cosiddetta Ginevra 2. Quindi questo vertice internazionale che ha riunito allo stesso tavolo i potenti del mondo, ha riunito il regime di Bashar al-Assad con la prima forma di un neonato movimento di opposizione, che è appunto quello rappresentato dal Consiglio Nazionale Siriano. Si è arrivati a nulla di fatto, come era facilmente prevedibile, perché invece di dire ok, istituiamo una no-fly zone, come chiedeva il popolo nel 2011, quindi proibiamo a tutti gli elicotteri di sorvolare le città, quindi di bombardare, invece di dire sì, in maniera imprescindibile, senza se e senza ma, apriamo corridoi umanitari, si è trattato, si è discusso sulla vita dei civili. Per cui noi abbiamo assistito a delle scene veramente, che per noi siriani non sono state solo dolorose, ma penso che siano state dolorose per tutte le persone con una coscienza, perché si è detto sì, facciamo uscire solo le donne da Homs e i bambini, ad esempio, a patto che ci consegnino una lista con nomi, cognomi, identità degli uomini che sono in città. Allora, chi conosce un po' di storia avrà avuto subito l'immagine di un'altra situazione simile che si è consumata pochi anni fa, ovvero Srebrenica, in Bosnia. Anche Srebrenica era sotto assedio e anche lì venne fatta la stessa proposta: facciamo uscire le donne e i bambini. Cosa è accaduto a quelle donne? Ce lo ricordiamo tutti, nonostante ci fossero i caschi blu, quelle donne sono state stuprate. E cosa è accaduto a quegli uomini? Sono stati uccisi. E questo non è che accadeva nel Medioevo, accadeva qualche anno fa, e la Bosnia è molto più vicina rispetto alla Siria dell'Italia. Per cui la popolazione ha rifiutato questo moralmente questo accordo, perché la popolazione siriana non era rappresentata lì se non da questi esponenti dell'opposizione che sono all'estero. Ieri alcune famiglie hanno provato a lasciare la città di Homs e per tutta risposta è stato aperto contro di loro il fuoco e sono state uccise. Allora, io prima di tornare indietro, quindi capire come si è arrivati a tutto questo, vorrei leggervi una testimonianza di un ragazzo di Aleppo con cui sono in contatto dal 2011, sempre tramite internet, a cui ho chiesto una volta: descrivimi la situazione che c'è, come state vivendo voi. Questo ragazzo mi ha parlato e poi gli ho fatto una domanda fatidica. Gli ho detto: ma secondo te valeva la pena cambiare le cose in Siria, tentare di cambiare le cose in Siria, cioè di dire un giorno alzarsi e dire basta con il regime, vogliamo la libertà, valeva la pena per arrivare a tutto questo? E lui mi ha risposto così, questa è la traduzione della nostra conversazione. Da quando è iniziata questa situazione, ci troviamo in una dimensione surreale. È come se le nostre vite fossero diventate enormi pagine bianche e non avessimo più idea di cosa potrebbero essere riempite. Siamo vivi perché ancora non è arrivata l'ora della nostra morte. Vorremmo solo che avvenisse cogliendoci nella nostra dignità. Guardiamo i nostri figli e ci chiediamo cosa ne sarà della loro infanzia, se avranno mai un futuro. Abbiamo amato la Siria sin dalla nostra nascita e ora stentiamo a riconoscere il nostro paese. Non sappiamo più dove siamo, cosa facciamo, perché. Ci chiediamo se tutto questo abbia un senso, se davvero possano esistere esseri umani che meritano di vivere così. Questa è una delle ultime conversazioni che abbiamo avuto il 19 ottobre del 2013. come sapete Aleppo in questo momento preciso è una delle città più colpite, perché nella zona est della città ci sono le bande di Al-Qaeda, nella zona ovest ci sono i bombardamenti, in mezzo c'è la popolazione civile che sta subendo. Quindi il quadro è veramente drammatico. Allora, cosa è successo? Come siamo arrivati a questa situazione in Siria, a questi numeri di cui vi ho parlato, a questo genocidio? Dobbiamo tornare al 2011, più precisamente al marzo del 2011, quando sulla scia delle cosiddette primavere arabe, anche i giovani siriani hanno detto: ok, anche da noi è arrivato il momento di dire basta con 40 anni di dittatura, vogliamo cambiare, vogliamo intraprendere un percorso democratico. Per cui hanno cominciato a fare una cosa che in Siria non era mai stata fatta, a manifestare, perché in Siria vige un regime di coprifuoco da quando si è instaurato appunto il regime. Il regime di coprifuoco significa che sono vietati gli assembramenti pubblici e sono vietate le manifestazioni, e non esiste la parola opposizione, perché chi dice no ad Assad è considerato un traditore, un nemico. Per cui questi ragazzi hanno cominciato a manifestare. E sull'onda di queste manifestazioni, alcuni bambini di una scuola del sud della Siria, della città precisamente di Daraa, che è una città che qui non è indicata, ma è proprio una zona al confine, alcuni bambini di una quarta elementare, emulando appunto quello che sentivano in televisione, quello che sentivano dagli adulti, hanno scritto sul muro della propria scuola «Ashab yurid isqat al-nizam», che significa «il popolo vuole la caduta del regime». Come fanno tutti i bambini? Emulano i grandi e riportano quello che i grandi stanno dicendo. Stiamo parlando della Siria, quindi questi bambini sono stati dove ci sono più forze militari che forze medico-sanitarie, nel senso che non esiste solo l'esercito e la polizia, ma esistono i cosiddetti muhabarat, che sono i servizi segreti, che hanno, pensate, 14 corpi solo all'interno dei servizi segreti, quindi 14 rami specializzati. Per cui in Siria tutto è monitorato, tutti sanno tutto di tutti. Se io in Siria voglio andare a aprire una panetteria, non devo andare a chiedere all'ufficio di igiene, io devo andare a chiedere ai muhabarat, ai servizi segreti, perché è da loro che si passa. Per cui questi bambini sono stati subito identificati, bambini di quarta elementare, e sono stati arrestati. Questo accadeva l'11 marzo del 2011. Chiaramente i loro familiari sono andati subito al centro di polizia a dire: prendete noi, fateci tutto quello che dovete fare, ma rilasciate subito i nostri bambini. La risposta è stata: dimenticatevi di avere dei figli, e se non sapete come si fanno dei figli, ci pensiamo noi, portateci le vostre mogli e ci pensiamo noi. Che significava? Che stavano condannando a morte quei bambini. Alcuni di quei bambini di Daraa sono stati restituiti alle proprie famiglie qualche giorno dopo, con dei segni di tortura indicibili: frustate, scottature di sigarette spente sul corpo, dita bruciate, unghie tolte. Ma altri bambini di quella scuola non hanno mai fatto ritorno alle proprie case. Ora, probabilmente tutti noi siamo genitori, o comunque abbiamo avuto dei fratelli, dei nipoti. Da lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per cui hanno cominciato le manifestazioni. Il 15 marzo del 2011 c'è stata una manifestazione imponente, perché anche altre città della Siria, in solidarietà con Daraa, hanno detto: no, basta, questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Che cosa è successo? È successo che è stato dato ordine di sparare sulla folla. Sparare a altezza d'uomo, quindi sparare per uccidere. E questo ha dato inizio a una serie di rivolte che avevano tutte una caratteristica, nel senso che erano tutte rivolte pacifiche. Questa è una particolarità su cui bisogna insistere molto, perché bisogna consegnare alla storia un'immagine giusta. È tutto documentato su internet, chiunque abbia la pazienza e un minimo di conoscenza della lingua araba, o anche in inglese, oggi c'è una buona documentazione. Le manifestazioni come avvenivano? Venivano organizzate tramite internet, quindi ci diamo appuntamento in piazza X, portiamo soltanto le nostre voci e i nostri desideri. Quindi non erano saccheggiamenti, violenze, però per tutta risposta c'era il regime che mandava l'esercito, e mandava l'esercito per fare due cose: schedare tutti i manifestanti e arrestare e uccidere. Io ho intervistato, quando sono andata ad agosto, alcuni militari che hanno defezionato, quindi che hanno disertato le fila del regime, e mi hanno detto proprio questo. Mi hanno detto che nel giorno in cui è arrivato l'ordine di sparare sulla folla, tutti eravamo scioccati, ma due giorni prima di questo ordine, a tutti i dipendenti della polizia e dell'esercito era stato raddoppiato lo stipendio. Della serie, io ti prendo per il punto che ti fa male, perché sappiamo tutti quanto il guadagno di un poliziotto è un guadagno comunque molto modesto. Raddoppiare da oggi a domani pensavano di fare gola a molti. Molti si sono rifiutati invece, hanno detto no, io non vado a sparare sui miei figli, sui miei fratelli, sui miei vicini di casa. Le cose sono continuate, quindi le manifestazioni da Dara a Homs hanno cominciato a estendersi in tutta la Siria. Le città più grandi come Aleppo e Damasco sono andate un po' più lentamente, perché non perché fossero insensibili, ma perché dal primo giorno in cui sono iniziate le rivolte ci sono stati degli arresti preventivi nelle università, quindi l'esercito ha fatto irruzione nelle università e ha prelevato studenti e studentesse, per cui questo ha spaventato molto gli abitanti di queste due grandi città. Mentre nei villaggi, nelle zone più periferiche, dove le università non ci sono, la gente manifestava e veniva appunto o arrestata o uccisa. Con l'aggravarsi delle violenze all'inizio dei bombardamenti c'è stata una svolta anche da parte delle file del regime, quindi molti miliziani, molti membri dell'esercito hanno defezionato. Hanno defezionato a loro rischio pericolo, perché disertare da un esercito significa automaticamente firmare la propria condanna a morte, perché se tu rifiuti di obbedire ai miei ordini, io sono un regime, io o ti arresto, o mi vendico sulla tua famiglia, o ti uccido. Per cui molti di loro cosa hanno fatto? Si sono rifugiati in Turchia, si sono organizzati e hanno creato il cosiddetto esercito siriano libero, ovvero un esercito di opposizione, se vogliamo, all'esercito regolare che rispondeva al regime. Il compito di questo esercito era quello appunto di proteggere le città dall'incursione dei carri armati e dall'incursione delle forze armate. All'inizio erano poche migliaia, poi è andato aumentando il numero, e all'inizio questi militari non accettavano l'arruolamento di persone non militari, quindi non accettavano che il panettiere o il giornalista o il medico si arruolasse insieme a loro. Dicevano: siamo un esercito, noi siamo militari, conosciamo i nostri colleghi, quindi cosa possono fare, lasciate fare a noi. Però con l'aggravarsi della situazione invece hanno cominciato ad accettare anche arruolamenti di altre persone. Per cui all'inizio il quadro era questo: c'era da un lato il regime che bombardava, che mandava i militari nelle città, e da un lato questo neonato esercito siriano libero che cercava invece di difendere appunto le città. Se non che il regime che cosa faceva? Chiaramente doveva giustificare il fatto, quando ormai è diventato evidente, il fatto che ci fosse l'esercito nelle città e il fatto che si bombardasse. Che cosa ha detto? La propaganda del regime ha iniziato a parlare di bande di terroristi che appunto scorazzavano in città, non più come all'inizio quando c'erano le manifestazioni, bande che creavano dei disordini, ma addirittura di bande che bombardavano, mentre si sa, il bombardamento lo può fare chi ha un cannone o chi ha un elicottero. E quella delle bande armate di terroristi è stata una profezia che si è autoavverata, perché se nel 2011 il quadro era chiaro, c'era l'esercito regolare da un lato e l'esercito d'opposizione dall'altro, in questo frangente, mentre il regime arrestava gli intellettuali e arrestava gli oppositori, apriva le porte delle carceri a tanti delinquenti comuni, a tanti sospettati di essere potenziali terroristi o di avere legami con Al-Qaeda o altre organizzazioni straniere. Non solo. A complicare maggiormente il quadro ci si sono messi chiaramente gli eterni alleati del regime di Assad, perché adesso parliamoci chiaro, se il regime non avesse avuto degli alleati fuori, prima o poi avrebbe finito le munizioni militari e prima o poi si sarebbe arreso e prima o poi l'ONU avrebbe approvato una delibera, non ci sarebbe stato continuamente il veto. Invece da una parte i miliziani iraniani entravano dal Libano, perché Hezbollah, come sapete, il Libano è un territorio, insomma, in cui si muove con grande disinvoltura. Dall'altro lato, invece, dall'Iraq hanno cominciato a infiltrarsi questi combattenti di Al-Qaeda. Allora, che cosa dicono quelli di Al-Qaeda? Ah, si sono dati diversi nomi in Siria. Hanno detto: noi siamo lo Stato islamico della Siria del Levante, dell'Iraq, scusate, del Levante. Si sono dati tanti nomi così, quasi per autogiustificare la propria presenza. Come per dire: noi veniamo da fuori per sostenere il popolo. In realtà, e questo non lo dico solo io che sono siriana, sono coinvolta, sono di parte, andate a leggere anche su internet, per esempio il collega Lorenzo Trombetta, che è un assolutamente italiano, assolutamente cristiano, assolutamente non di parte, che è un collega che dal Libano racconta quello che sta accadendo, è stato documentato che dove ci sono queste bande il regime non bombarda. Quindi, a maggior ragione, la convinzione nostra come siriani oppositori che Al-Qaeda e il regime siano le due facce della stessa medaglia viene confermato sul terreno. Ad esempio adesso ad Aleppo, prima vi parlavo di questa città, noi fino a ottobre siamo riusciti ad entrare ad Aleppo con la nostra associazione umanitaria per portare delle autoambulanze. Quando siamo andati nell'ultima missione, a dicembre, lì da quell'ingresso ad Aleppo non siamo potuti entrare. Perché? Non perché il regime stava bombardando, perché in realtà bombardava anche prima e noi siamo entrati lo stesso. Perché lì adesso si sono infiltrati quelli di Al-Qaeda che hanno preso possesso di tutti i checkpoint, quindi impediscono l'ingresso, uccidono, arrestano e fanno quello che gli pare. In questa zona di Aleppo non ci sono bombardamenti. Quindi nella zona nord-est di Aleppo non ci sono bombardamenti. Sempre in questi giorni, invece, la zona a nord-ovest e sud-ovest di Aleppo è devastata dai bombardamenti con quelli che forse avete sentito nominare, i famosi barili TNT. Che cosa sono questi barili? Sono delle armi che definire diaboliche è poco, perché sono praticamente dei barili di metallo riempiti con tante cose metalliche, schegge, chiodi, tutto quello che può ferire, che hanno un peso relativamente leggero rispetto ad altri tipi di bombe, come i missili Scud, che invece devono essere lanciati proprio da aerei militari. Questi possono essere caricati invece su degli elicotteri. I bombardamenti con i barili solo nella giornata di sabato scorso, quindi di una settimana fa, solo nella giornata di sabato hanno provocato 150 morti, solo in quei quartieri di Aleppo. Durante tutta la settimana i bombardamenti sono proseguiti. Io vi invito, chi ha, diciamo così, una tempra abbastanza forte, se vuole andare anche sul mio blog a vedere, perché un conto è che ve lo racconto io, un conto è che vedete proprio le immagini. Che cosa succede? I ragazzi ormai, questi ragazzi di cui vi parlavo prima, Citizen Reporter, documentano l'arrivo dell'elicottero, poi documentano l'istante in cui queste bombe, questi ordigni micidiali vengono lanciati, e poi che cosa accade dopo. Perché cosa accade dopo un bombardamento noi possiamo soltanto intuirlo. Ci immaginiamo questa esplosione, i morti e basta. Però traduciamolo in maniera più dettagliata. Allora, ci sono queste palazzine con gli abitanti che ci sono dentro che crollano. Ci sono bambini, ci sono donne, ci sono anziani, ci sono invalidi che muoiono intrappolati in quelle macerie delle proprie case. Ci sono persone che rimangono ferite, a cui bisogna dare delle cure. Lo sapete, gli ospedali in Siria non funzionano da quasi tre anni. Funzionano solo gli ospedali da campo. Gli ospedali da campo sono delle stanze ricavate da dei garage o delle abitazioni in cui ci sono medici, infermieri e volontari che con i pochi strumenti che hanno a disposizione cercano di soccorrere le persone ferite. Negli ultimi aggiornamenti con i medici con cui siamo in contatto, loro ci hanno detto: stiamo ricorrendo in una maniera spaventosa alle amputazioni. Cosa che prima potevano evitare, però ci hanno detto: non abbiamo nessun altro strumento, sono finiti i medicinali, sono finiti gli antibiotici, sono finite tutte le strumentazioni che avevamo per magari soccorrere il ferito e intervenire a livello locale. Adesso devono amputare, quindi c'è una generazione di persone in Siria che è amputata e che non riceve chiaramente né soccorso né antibiotici per la fase successiva né nient'altro. Io adesso mi fermo un attimo per portarvi direttamente in Siria con un altro racconto, che però è un racconto sempre video con delle foto e una voce che racconta. Che cos'è questo racconto? Allora, questa è la conversazione, la traduzione in italiano di una conversazione reale che ho avuto tramite Skype con un citizen reporter di Homs. Però la cosa preoccupante, e vi prego di fare attenzione poi alle parole, è che questa conversazione avveniva nel 2011. Oggi siamo nel 2014. Le immagini che invece vedete sono immagini che sono arrivate durante questi 3 anni e che sono state tutte mandate da questi ragazzi siriani. Quindi nessun reporter professionista, ma tutti ragazzi siriani che hanno creato appunto questi gruppi di informazione. La voce narrante è la voce di un italiano che forse conoscete, un doppiatore, un attore che si chiama Luca Violini, con cui sono diventata amica nel tempo e che mi ha prestato appunto la sua voce per raccontare quello che accade in Siria. Il testo di questa conversazione lo trovate anche nel mio libro, perché penso che più di ogni altra testimonianza racconti bene quello che accade.
Quella delle migliaia di civili innocenti che qui sono
Non c'è bisogno di commentare. Non c'è bisogno, perché le immagini parlano più di tante parole. E soprattutto non c'è bisogno, perché questo ragazzo mi faceva questo discorso nel 2011 e sono passati 3 anni e il mondo non ha fatto niente per la Siria. Ci sono state delle persone che per la Siria si sono esposte, hanno parlato, hanno cercato di mediare, hanno cercato di trattare. Oggi qui siamo in un contesto religioso, spirituale. Mi viene in mente una persona, un amico, un fratello, che forse molti di voi conoscono, e che manca al nostro sguardo da più di 6 mesi, padre Paolo Dall'Oglio, che noi consideriamo un italo-siriano, perché ha vissuto 40 anni in Siria. E padre Paolo Dall'Oglio, sapete la sua storia, è un religioso che ha fondato una comunità religiosa nella zona di Marmusa, una comunità esemplare, perché convivevano monaci cristiani e religiosi musulmani insieme. È stato lì per 40 anni, da tutto il mondo andavano lì per ascoltarli, per convivere con loro in questo ambiente così costruttivo. E a un certo punto padre Paolo si è esposto quando sono iniziate le violenze in Siria e ha suonato un campanello d'allarme, ha detto: guardate che se in Siria non si interviene oggi, la situazione degenererà. La situazione diventerà talmente devastante che, oltre a dover fare i conti con l'ira e la ferocia del regime, la gente dovrà fare i conti con le bande di terroristi. Attenzione, intervenite subito a livello diplomatico per evitare che in Siria accada un bagno di sangue. Padre Paolo Dall'Oglio è stato ammonito. Il regime gli ha detto senza giri di parole: o te la fai finita di prendere posizioni e criticarci, o noi ti mandiamo via dalla Siria. Per cui per un periodo padre Paolo aveva detto: ok, pur di proteggere, tutelare la mia comunità, pur di proteggere e mantenere i religiosi che sono qui, basta, io mi ritiro. Se non che nel 2012, quando la situazione stava veramente degenerando, ha scritto di nuovo al Vaticano una lettera dicendo: fate presto, intervenite a livello diplomatico, intervenite a livello politico, perché qui ne stanno morendo migliaia e la situazione peggiorerà, gli animi si esaspereranno. È a rischio il dialogo che in Siria non è stato inventato da Assad, perché il dialogo tra cristiani e musulmani in Siria non è nato 40 anni fa. Queste due religioni sono nate lì, convivono da millenni, da secoli. Chi mi dice Assad è il tutore della laicità, è il tutore del dialogo? In realtà non è così, perché queste due religioni convivono da quando sono nate praticamente. Voi sapete che i cristiani siriani, perché è così che bisogna chiamarli, quando pregano non dicono Dio, dicono Allah, perché loro parlano in arabo. Loro quando fanno il segno della croce dicono nel nome del Padre, dicono Bismillah. E io la prima volta che ho sentito un cristiano l'ho guardato quasi stupita, perché da quando ero piccola tutti mi dicono: ah, da noi si chiama Dio, da voi si chiama Allah. Quando sono andata lì, in realtà anche lì per i cristiani si chiama Allah. Quindi nel 2012 è accaduto che dopo questa nuova lettera al Vaticano padre Paolo è stato espulso, è stato rimpatriato qui in Italia. E qui per noi è stata, tra virgolette, una cosa triste, perché comunque confermava la violenza e le intenzioni cieche del regime, e bellissima al tempo stesso, perché per noi italo-siriani avere padre Paolo Dall'Oglio in Italia e avere il piacere di incontrarlo, di sederci allo stesso tavolo e parlare della Siria, anche da punti di vista diversi, ma raccontando appunto l'emergenza umanitaria che è in corso, è stata un'esperienza che ci ha arricchito molto. Io ho raccontato stamattina anche ai ragazzi, quando eravamo fermo padre Paolo Dall'Oglio e io, a un certo punto mi ha guardato e mi ha chiesto una parola in arabo, perché non si ricordava come si diceva in italiano, perché sono 40 anni che stava in Siria, quindi era più abituato a parlare in arabo che in italiano ormai. 6 mesi fa poi padre Paolo Dall'Oglio ha deciso di tornare in Siria, di tornare nella zona vicina, in una zona vicina a Homs, della provincia di Homs, che si chiama Ar-Raqqa, entrando dal confine libanese. Quella è una zona altamente rischiosa perché al confine libanese ci sono non solo Hezbollah, ma ci sono anche appunto altre bande. Sono 6 mesi che non si hanno più notizie di lui e ci sono naturalmente notizie contrastanti. All'inizio si diceva che è stato preso da Al-Qaeda, adesso si dice che Al-Qaeda l'abbia consegnato al regime. Non so quale delle due ipotesi sia peggiore. Comunque di questo fratello, di questo religioso, sono 6 mesi che non abbiamo più notizie. E di padre Paolo Dall'Oglio, senza un nome, ce ne sono migliaia, cioè migliaia di persone di buona volontà, sconosciuti, non solo cristiani, ma anche laici, anche musulmani, che si sono fatti avanti per portare avanti comunque un dialogo, si sono fatti avanti per dire basta, sta succedendo un disastro. C'è un religioso di Homs, anche lì vi invito a guardare sul mio blog perché ho raccontato la sua storia, di cui nessuno vi racconterà mai nulla, perché essendo musulmano sembra quasi che non importi. Eppure la sua storia vale la pena raccontarla, perché questo religioso è uno dei primi che a fianco ai ragazzi della città di Homs ha detto: mi raccomando, se voi volete manifestare avete il diritto di farlo, però sapete che state rischiando, però che le vostre siano sempre e solo manifestazioni pacifiche. E lui c'era sempre con loro. Sapete com'è stato ucciso? E lui era uno dei promotori, dei sostenitori del dialogo tra tutti i siriani. Tutti i siriani significa cristiani, musulmani, atei, ebrei, agnostici, non solo. In Siria sapete che convivono 47 etnie diverse. Non solo. In Siria ci sono 2 villaggi dove tutt'oggi, nel 2014, si parla ancora l'aramaico. Sapete, l'aramaico è la lingua di Gesù Cristo. Questa cosa me la diceva mio padre da quando ero piccolina, quando mi parlava di dialogo. Mi diceva: tu devi dialogare con i tuoi compagni, perché? E mi raccontava di questa cosa dell'aramaico. Io tutti gli anni a Natale andavo fiera a raccontare questa cosa ai miei compagni. Sapete che in Siria ci sono 2 villaggi dove si parla ancora la lingua di Gesù, l'aramaico? E qualche volta i miei compagni mi guardavano e dicevano: ma come l'aramaico? Parlava il latino. A volte no, anche la mancanza di conoscenza. Fatto sta che questo religioso di Homs, sapete com'è stato ucciso? Era sul pulpito della moschea e stava recitando il sermone del venerdì, quindi faceva un po', diciamo, la messa islamica. Hanno cominciato a bombardare mentre la moschea era piena, perché nonostante le bombe, nonostante tutto, la gente non è che rinuncia alla propria fede, anzi. Proprio essendo abbandonata da tutto il mondo, la gente si è riversata nella fede, perché molti siriani, se voi guardate i video che arrivano dalla Siria, dicono Ya Allah, Ya Allah, che non significa inneggiare alla violenza, tutt'altro, significa oddio, oddio, cioè loro sono talmente disperati che non hanno altro che aggrapparsi a Dio. Hanno cominciato a bombardare e questo imam ha detto a tutti: mantenete la calma, uscite in ordine, aspettando però, perché stanno bombardando, mettetevi in una zona dove lontana dalle finestre, lontana dalle porte, in modo che le bombe non vi colpiscano. E lui è rimasto lì. Allora, la prima bomba non l'ha colpito, ma ha danneggiato il minareto, e lì anche questo è una cosa nel suo dramma straordinaria, perché tutta l'operazione è stata documentata dai Citizen Reporter da fuori e da dentro la moschea. Quindi io dalla mia finestra di casa ho visto che bombardavano il minareto, ho acceso il telefonino e ho ripreso. Io che stavo dentro la moschea ho acceso il telefonino e ho ripreso, e la costruzione di tutte queste immagini io le ho riportate sul mio blog. E questo imam è morto lì, è morto alla seconda bomba che l'ha colpito proprio in pieno, ed era un'esecuzione mirata quella, cioè loro non bombardavano tanto per bombardare, bombardavano proprio per colpire lui, perché era uno dei simboli appunto della lotta pacifica del popolo siriano. Era un personaggio scomodo, perché avere un interlocutore che parla di pace, di rivolta pacifica, per il regime significa avere un interlocutore che ti tiene testa. Il regime vuole avere davanti a sé o il silenzio completo, come è stato abituato per più di 40 anni, o qualcuno che non abbia argomentazioni difendibili, per cui i terroristi di cui parlavamo prima. Questa è la situazione in Siria oggi, una situazione di un quadro veramente complesso, una situazione drammatica, una situazione che io come giornalista a un certo punto non ho retto più a raccontarla da questa parte del mare, perché mi ripetevo continuamente le parole di questo ragazzo del 2011 che mi diceva: se vuoi raccontare la Siria vieni subito, nel 2011. Solo che andare in Siria da giornalista da donna con la guerra, con tutto, non è una cosa così elementare. Soprattutto andare in Siria come figlia di oppositori, andare in Siria senza documenti siriani e naturalmente senza l'ipotesi di avere un visto, perché a me il visto non lo daranno mai. Ho fatto i miei calcoli con la mia coscienza prima di tutto. Ho guardato i miei figli negli occhi, perché io ho due bambini, e mi sono detta: se io non vado lì a raccontare, a documentare, a respirare l'aria che stanno respirando, non mi sentirò mai a posto con la coscienza, perché come siriana e come giornalista il mio dovere invece è essere lì e raccontare. Anche se non cambierà nulla, perché non è che se vado io in Siria i politici all'improvviso si innamoreranno della questione siriana, però per portare una testimonianza ulteriore. E così lo scorso agosto, zaino in spalla, sono andata in Siria. Mi sono armata di fotocamera, videocamera, quaderno degli appunti, e tramite un'associazione umanitaria con cui siamo in contatto, perché anche noi qui in Siria abbiamo creato, in Italia scusate, abbiamo creato un'associazione umanitaria con cui, come vi dicevo prima, portiamo le ambulanze, portiamo aiuti umanitari. Tramite l'appoggio di questa associazione sono entrata in Siria lo scorso agosto, sono entrata clandestinamente. Sono andata nella città di Idlib, che è una città del nord, nella città di Sarmada, e poi sono arrivata anche ad Aleppo. Ad Aleppo poi mi sono incontrata con i ragazzi invece che erano lì con le ambulanze, quindi abbiamo fatto un percorso insieme, ho documentato anche la consegna degli aiuti, eccetera. Qui ho delle foto relative a questo viaggio, e rispetto alle foto precedenti la differenza è che tutte queste foto invece le ho realizzate io. Sono foto che... se vuoi spegnere la luce, grazie. Allora, questo è stato il mio ingresso in Siria, questo è un campo profughi, il campo profughi di Atma, forse ne avete sentito parlare, che è arrivato ad accogliere nei momenti di più grande emergenza fino a 80.000 persone. Le persone fisse lì sono almeno 40.000. Come vedete l'impatto è devastante, perché io da lontano guardavo e pensavo fosse una città, fosse un villaggio costruito su queste colline. In realtà queste sono semplicemente delle tende. Perché? Perché questa è l'ultima zona di confine, l'ultima zona siriana al confine con la Turchia. Quindi tutte queste persone in realtà non sono lì perché volevano fermarsi lì, sono lì perché volevano cercare di raggiungere la Turchia, ma quando la Turchia ha esaurito i posti disponibili per i profughi ha dovuto chiudere i propri confini e queste persone sono rimaste lì. È una tendopoli immensa, dove intervengono solo ed esclusivamente le associazioni umanitarie, non c'è un governo che li aiuti. Non ci sono servizi igienici, non ci sono servizi sanitari, quindi è tutto fatto un po' alla rinfusa, un po' alla meno peggio. Ed è devastante, perché considerate che UNICEF, dati dell'UNICEF, più della metà della popolazione dei campi profughi sono bambini. Quindi bambini che non solo non vanno a scuola, ma non sono vaccinati, non ricevono assistenza sanitaria, non ricevono assistenza psicologica. Questo è un altro campo, invece un campo più piccolino, che è stato finanziato da un privato, un miliardario evidentemente, che ha costruito loro anche un piccolo giardino, però la condizione è la stessa, tende di plastica, mancanza di servizi igienici, si beve l'acqua del pozzo, guardate questo, praticamente in questa zona che prima non era abitata, adesso si trovano milioni di persone, quindi c'è un'emergenza anche dal punto di vista idrico, perché lì l'acqua serviva semplicemente per irrigare gli uliveti, adesso lì l'acqua serve per tutte queste persone per bere, per lavarsi, per lavare, eccetera. Praticamente tutti i campi che sono sorti in quella zona, non solo quello di Atma, ma tutti gli altri che esistono e che continuano a essere costruiti perché l'emergenza cresce, ricevono l'acqua due volte al giorno, una la mattina, una la sera, perché devono razionalizzare. Quindi adesso arriva il campo numero uno, tra un'ora arriva il campo numero due, eccetera, finché non fanno la rotazione di tutti i campi. Quindi le donne e i bambini, perché sono prevalentemente donne e bambini e anche anziani, che vivono nei campi, vedete, hanno questi secchi, questi bottiglioni, vanno lì ad approvvigionarsi di acqua, che non è acqua potabile, perché andrebbe bollita per poi essere bevuta. In realtà non viene bollita e loro la bevono così. Io ho bevuto perché sono stata un paio di giorni con loro al campo profughi, ho dormito con loro proprio per provare sulla mia pelle che cosa significa, e vi assicuro che al secondo giorno, nonostante fosse agosto e si moriva dal caldo, quando mi avvicinavano un bicchiere d'acqua io avevo la nausea, perché l'odore di quest'acqua è un odore nauseante, assolutamente. Qui era agosto, quindi bagnarsi con l'acqua era anche piacevole. Immaginiamo adesso col freddo, lì quest'anno anche nevicato, c'è stata anche pioggia. Questa è la situazione dei bambini, non hanno niente. La noia, la tristezza, il dolore sono i loro, gli unici compagni in quelle tendopoli. Vedete anche quanto sono sporchi i bottiglioni stessi con cui loro raccolgono l'acqua. Però lì c'è talmente tanta sabbia, talmente tanta polvere. Qui non so se notate l'occhio di questa bambina che è ferito, perché chiaramente i bambini non arrivano integri al campo profughi, hanno subito bombardamenti, sono fuggiti dalle loro case, quindi molti sono feriti, molti sono malati, molti arrivano come questa bambina che era appena arrivata con la madre, scalza, perché non è che si portano le valigie dietro. Questa è una foto, che un disegno che mi ha regalato un bambino del campo. Un bambino che la madre stessa, pensate, mi ha detto: intervista mio figlio per favore. Mio figlio ha visto uccidere il padre, ha assistito all'esecuzione del padre. Io mi sono seduta con questo bambino che mi ha raccontato per filo e per segno le scene che aveva visto. Mi ha fatto vedere i suoi disegni, un bambino molto bravo, molto delicato nel disegno, però i suoi disegni erano più o meno tutti così, c'erano militari, c'erano dei corpi per terra, c'era sangue, c'era dolore. Allora io, pensando di fare una cosa diversa, l'ho raccontato anche stamattina ai ragazzi, ho detto a questo bambino: per favore fammi un disegno diverso, voglio che tu mi faccia il disegno dell'ultima cosa, dell'ultima scena che hai visto dalla finestra di casa tua. Ebbene, l'ultima scena che questo bambino aveva visto era proprio questa, cioè l'immagine, l'ingresso dell'esercito nella città con i blindati, con tutto quello che ne è conseguito. Qui vedete ci sono tende dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, ci sono associazioni internazionali. Questa invece è una scuola, tra virgolette, perché le scuole, come vedete, non funzionano più, quindi ci sono dei luoghi di culto che oggi accolgono dei bambini con delle maestre volontarie che fanno loro istruzione. Questa invece è una scuola dove questi sfollati vivono proprio, quindi ogni famiglia si è presa una classe e, vedete, vivono, non hanno nulla, così dormono per terra appoggiati su dei tappeti, delle brandine che qualcuno gli porta. Questa è un'antica moschea di Sarmada che è diventata invece un centro d'accoglienza per bambini che con le loro maestre cercano di studiare. Quindi vedete, alcuni di loro non hanno neanche il quaderno e la penna, ma per sottrarli alla strada cercano di accoglierli in questo modo. Qui invece ho lasciato Idlib e mi sono addentrata ad Aleppo, passando per altri campi profughi. Vedete, la situazione igienica è devastante. Nei campi profughi si stanno propagando epidemie di leishmaniosi e altre malattie di questo tipo, perché chiaramente, non essendoci le minime condizioni di igiene, questi virus, queste malattie si propagano. Questo, come vedete, è un campo lungo la strada stessa. Vedete? Quella che vedete è una strada, non c'è una recinzione tra il punto dove passano le auto e il punto dove ci sono le tende. Perché? Perché questo non è in realtà una zona adibita a campo profughi, ma lì sono sorti questi campi proprio per il discorso che vi facevo prima, nel senso che i confini sono chiusi, quindi queste persone hanno dormito lì una, due, tre notti, poi sono diventate una, due, tre settimane, finché delle associazioni umanitarie non hanno portato loro delle tende. Notate sulla sinistra queste due ambulanze, che come vedete sono ambulanze italiane, che sono ambulanze che proprio con la nostra associazione noi riusciamo a portare in Siria. Queste immagini, vi ripeto, sono state girate ad agosto, perché da dicembre Aleppo è una città che dal nord non è più insomma, raggiungibile. Questi, vedete, queste persone vivono ovunque, nei garage, negli scantinati, perché chi fugge dalla città e non riesce a raggiungere i campi profughi deve arrangiarsela meno peggio. Questa invece è Aleppo, forse alcuni di voi ci sono stati, perché è una città con delle rovine romane, con dei reperti bellissimi, è una città dove il contrasto tra la vita e la morte è particolarmente evidente. Vedete qui questi due autobus messi uno sopra l'altro, non so se l'immagine è chiara anche da in fondo. In pratica questi due autobus interrompono, tagliano in due la strada, quindi da questa parte dove sono io che sto facendo la foto non c'è l'esercito di Assad, dall'altra sì. Dall'altra vedete in fondo, dove sto mettendo il mouse adesso, c'è un minareto, quindi da questa moschea che è stata violata, un cecchino spara sulle persone che passano in quella strada. Quindi noi davanti ai nostri occhi abbiamo visto la scena di questo cecchino che uccideva, perché ha colpito al cuore un ragazzo che aveva come unica colpa quella di star lì a comprare delle verdure, e feriva due donne. Quindi la città è così, quando non si bombarda sono all'opera comunque i cecchini. Una città che in cui il numero di abitanti si aggira intorno ai 5 milioni. Questa invece è una zona della città dove una settimana prima era stato lanciato un missile Scud. Questi missili Scud, di cui chiaramente per fortuna, ringraziando Dio, io non conoscevo l'esistenza, hanno una gettata così forte che un solo missile basta per distruggere 5 palazzine, quindi hanno un potere devastante e terribile. Io sono arrivata lì una settimana dopo di questa esplosione, e queste sono le immagini che ho visto. Pensate, a una settimana di distanza stavano ancora scavando per estrarre le vittime, perché quella era una zona abitata, quelli erano dei palazzi, erano state estratti i corpi di 80 persone, però mancavano ancora all'appello 6 persone, perché chiaramente le famiglie sanno chi c'è in casa e quindi hanno detto mancano ancora 6 persone, quindi questi volontari scavano. Una parentesi sui volontari: quella che vedete all'opera non è la protezione civile ufficiale, perché la protezione civile in Siria come in Italia comunque risponde allo Stato. Quindi lo Stato, in questo caso il regime, impedisce alla protezione civile di operare dove ci sono i bombardamenti. E chi opera lì? Operano i volontari, cioè quei ragazzi della protezione civile che hanno disertato, e chi ha imparato il mestiere di soccorritore appunto in questi 3 anni. E l'immagine che io avevo davanti agli occhi è questa: scavando hanno trovato il corpo di una donna, sepolto da una settimana. Io ho assistito a tutta la scena, vi assicuro che... Io non auguro a nessuno di vedere una cosa del genere, perché ho proprio visto i brandelli di questa donna, sepolta da una settimana, raccolti da questi ragazzi, con un coraggio veramente grandioso, perché non è facile l'impatto con un'immagine del genere. Poi l'hanno messa in questo sacco di plastica per portarla in una specie di stanzino, dove tutti i corpi che venivano trovati venivano lasciati lì, in attesa che i familiari venissero a riconoscerli. Però questa immagine è devastante per un altro motivo, oggi l'ho fatto vedere anche a scuola, perché non so se lo notate, però allora qui ci sono i ragazzi della protezione civile, ok, la protezione civile è libera. Qui invece, lo vedete questo sulla sinistra? È un bambino con un carretto, lo vedete? Ok. Io sono andata da questo bambino e dirgli: scusami, ma tu cosa ci fai qui? Non lo vedi che è pericoloso? Sia perché comunque camminare sulle macerie è pericoloso, sia perché l'estrazione del corpo di una persona morta è un'immagine devastante. E questo bambino mi ha guardato quasi sorridendo e mi ha detto: ormai sono abituato, sapessi quanti ne ho visti. Pensate, l'infanzia violata. Poi questo bambino mi ha raccontato che quello è il carretto in cui lui pone la plastica che raccoglie. In pratica questo bambino, che è rimasto orfano, per mantenersi va in giro nelle strade dove ci sono stati i bombardamenti, quindi dove le case sono state devastate, e raccoglie la plastica per poi venderla a un adulto che chiaramente la ricicla, non so cosa diavolo ci fa, ma manda questi bambini a raccogliere la plastica. Per cui immaginate, nella stessa scena, da un lato una donna, che poi ho scoperto madre di famiglia, morta, raccolta in un sacco di plastica, dall'altro un bambino che cerca di sopravvivere per portare a casa un pezzo di pane, che deve addentrarsi lì, muoversi lì e raccogliere la plastica da portare a questa persona che poi la compra. L'immagine è devastante, perché nella stessa scena l'immagine della vita è l'immagine della morte, ma anche l'immagine della vita è un'immagine di una vita violata, perché io non so questo bambino come vive, come cosa può vedere. Questa, vedete, è una scuola bombardata anch'essa. Qui di nuovo, nelle strade di Aleppo, da un lato vedete palazzine completamente rase al suolo, dall'altro vedete bambini che giocano in strada, perché tanto i genitori ci hanno detto: in strada o a casa, quando cade la bomba, comunque li colpisce. Questo è un altro raccoglitore di plastica, vedete, evidentemente ai lati di tutta questa guerra c'è sempre un business di qualche cosa che... Vedete, queste sono le case. Allora, quelle che non cadono vengono squarciate. Non è un terremoto, queste sono le bombe. Questo è l'unico mezzo che hanno, perché per il resto devono fare tutto a mano. Questa è quella che io ho ribattezzato la via dei fori imperiali ad Aleppo, cioè la zona dove ci sono le rovine romane, i musei, anche questi devastati. Questi sono dei bambini che ho incontrato lì che hanno voluto farsi la foto con la... Questa è una casa del 1400, tipica casa siriana. In questa zona della città c'è anche una delle più antiche fabbriche del sapone di Aleppo, forse ne avete sentito parlare, questo sapone curativo, questo sapone all'alloro, anche quella completamente devastata. Questi sono i resti di un'auto, io ci ho messo un po' a capirlo, ma... Vedete, queste sono le strade del centro storico proprio. E le persone sono talmente abituate, talmente legate alla propria città che cercano di fare pulizie, quindi cercano di mettere le macerie da un lato per passare, perché comunque queste sono ancora città abitate, quei quartieri lì bombardati sono ancora abitati. Questa è una manifestazione, perché nonostante tutto continuano i ragazzi tutti i giorni, quando hanno la possibilità, a ritrovarsi nelle strade e a manifestare. Questo vedete l'antico mercato di Aleppo, il mercato coperto, il souk. Forse qualcuno lo conosce, dove si vendeva l'oro, si vendevano le stoffe, si vendevano le spezie. Questa è una sinagoga, la più antica sinagoga di Aleppo. Qui di nuovo altre case. Poi in questa zona abbiamo avuto un incontro ravvicinato con un cecchino, perché chiaramente noi ci siamo addentrati molto. E i cecchini sanno dove sparare, mentre noi non sappiamo dove sono appostati loro. Quindi a un certo punto io stavo facendo una foto con uno zoom, il cecchino si è accorto dello zoom della mia fotocamera e ha sparato. Per fortuna però, ringraziando Dio, siamo riusciti ad allontanarci in tempo. Però in un'altra foto ho proprio il bossolo, uno dei bossoli insomma, che poi erano caduti a terra. Qui vedete persone che cercavano di fuggire, raccogliendo quello che avevano a casa. Qua anche i garage sono diventati abitabili, perché chi non ha più una casa ma aveva un negozio, aveva un garage. E queste sono le ultime immagini di Aleppo, perché ad Aleppo poi più di 48 ore non siamo riusciti a rimanere, perché comunque mentre eravamo lì si continuava a bombardare, mentre eravamo lì c'erano i cecchini in azione, per cui... Questa vedete è una scuola, questa è una scuola ricavata in un sotterraneo, questi sarebbero i banchi. Vedete, alcuni bambini hanno dei quaderni, altri no, alcuni hanno la penna, altri no. Noi con la nostra associazione stiamo portando anche materiale ludico, didattico, proprio per cercare di aiutarli, però vedete, questa è la condizione. La maestra che insegna è una maestra volontaria, perché chiaramente non ha stipendio, come anche i medici volontari che sono lì. Questo vedete, è ciò che resta delle ville, guardate la piscina riempita con i detriti. Queste sono tutte case abitate comunque, ogni casa. Questo è un cimitero in mezzo alla città, perché i cimiteri normali sono saturi. E questo, uscendo da Aleppo, era l'ultimo campo che abbiamo visto. Quindi vedete, penso che le immagini abbiano descritto e parlato molto, molto più di quanto le singole parole possano dire. Non so se adesso, ecco, volete voi commentare qualcosa, se qualcuno ha delle domande.
Sì, possiamo magari raccogliere o alcune domande, gli interventi a gruppi di 3 o di 4 alla volta, così magari poi Asmo può intervenire, in modo da dare anche modo a tutti di poter parlare. Forse è il caso che si avvicinino per l'audio. Ah, c'è il microfono, benissimo.
Accendiamo un
attimo. Non sono molto, posso parlare anche così, non sono molto informato sulla situazione siriana. Però qualche mese fa ho letto il reportage di quel giornalista della Stampa, adesso non mi ricordo neanche il nome, sinceramente.
Quirico, Domenico Quirico.
Ecco, Quirico, che era molto inquietante, anche perché dava l'idea di una situazione praticamente irrecuperabile ormai, in cui la rivolta ormai profondamente infiltrata dalla squadra di difficile identificazione e soprattutto con una diffusione di un odio ormai incontrollabile che si rivolge contro tutti e tutti. Lui era molto impressionato di questo odio che manifestava contro di lui anche la gente comune di questa città, che lui si è trovato poi a un certo punto, è stato un erbo, volevo magari un tuo, se possibile, spiegazione, inquadramento di questo fatto.
Ok, grazie.
Se non c'è altro, magari rispondo. Partendo da quest'ultimo punto, no, non ci sono né vincitori e né ci saranno mai, ci sono solo dei vinti. Perché tutti stanno perdendo. Noi, come umanità, perché sapere che a 4 ore di distanza da noi stanno morendo così tante persone e che ci sono degli imprenditori che si stanno arricchendo da questa guerra, perché comunque le armi ci sono, in Siria ci sono più armi che latte in polvere per bambini, non solo in Siria, perché in tutti i paesi dove c'è stata o c'è una guerra la situazione è così. Ci sono solo dei vinti, perché se il regime pensa che bombardando può mettere a soffocare il proprio popolo, non ha vinto, perché chi uccide è un perdente. È una persona che ha perso la propria umanità, è una persona che non so con quale coraggio possa prendere in braccio i propri figli. È una situazione in cui alla base di tutto c'era la rivendicazione di un diritto importante che era il diritto della libertà, la libertà di tutti. Per cui dalla Siria, da quello che emergerà, grazie,
ci saranno solo dei perdenti, delle persone che hanno perso, ma io dico non è solo tra popolo o regime, tutti come umanità in Siria abbiamo perso qualcosa, tutti. E quello che mi preme dire è che abbiamo perso perché anche abbiamo voluto perdere, nel senso che cosa ha fatto in effetti la comunità internazionale per fermare tutto ciò? Niente. Quando hanno cercato di dare delle risoluzioni c'è stato il veto. A Ginevra 1, vi ricordate, nel 2011, fine 2011, inizio 2012, avevano scelto di mandare degli osservatori. Voi ve lo ricordate chi c'era a capo di una delle delegazioni degli osservatori? C'era un sudanese che è indagato in Sudan per dei crimini contro l'umanità nella regione del Darfur. Per cui, che razza di osservatori hanno mandato? Non ho parlato delle armi chimiche, perché dovrei parlare non solo delle armi chimiche, ma di tutte le armi, nel senso che c'è una vignetta che oggi non ho portato purtroppo, che nella comicità riassume la drammaticità della questione delle armi. Fanno vedere in pratica la comunità internazionale che ammonisce Assad e dice no alle armi chimiche e sì a tutto il resto. Quindi sì agli scud, sì ai barili, sì ai cecchini, sì all'assedio e sì a tutte le altre armi con cui da 3 anni sta uccidendo. La questione delle armi chimiche è una questione molto complicata. Io quando c'è stato l'attacco ero in Siria, naturalmente non ero a Damasco perché Damasco è una zona inavvicinabile per chi viene dal nord. Chi deve arrivare a Damasco deve entrare dalla Giordania, se no è impossibile arrivarci. Quel giorno mi hanno fatto uscire, mi hanno detto fuori subito perché non è più sicura, perché circolava la notizia che ci sarebbe stato un altro attacco nella zona di Hama e quindi c'erano state migliaia di persone terrorizzate dalla notizia di questo imminente attacco che hanno cercato di avvicinarsi alla zona di confine, per cui per una mia sicurezza personale sono stata invitata a lasciare la Siria. Lì ero in Turchia e ho chiesto il permesso di andare a visitare un campo profughi siriano in Turchia. Ho ottenuto il permesso, quando sono andata lì il responsabile di questo campo profughi, mortificato, è venuto da me e mi ha detto ti prego non entrare oggi, so che hai i permessi però ti devo dire una cosa, 3/4 delle persone che sono in questo campo profughi provengono da Al-Ghouta, che è quella località di Damasco che era stata colpita dalle armi chimiche, e mi ha detto la situazione è devastante perché sono tutti terrorizzati per quello che è successo e può essere successo ai loro parenti, per cui non è il caso che un giornalista vada lì e chieda loro come vivono mentre loro hanno tutt'altro pensiero. Poi io sono rientrata il giorno dopo perché invece la situazione non c'è stato un altro attacco chimico, però sull'attacco chimico che cosa devo dire? Ha creato un grande clamore e sembra che quell'attacco lì, dove sono morte, lo ricordiamo, più di 1500 persone, di cui quasi la metà erano bambini colti nel sonno, quindi non erano combattenti, non erano. Abbiamo assistito semplicemente a un processo quasi mediatico su chi è stato. Sono stati i ribelli, è stato il regime, è stato Tizio, è stato Caio. Allora, le versioni sono state: il regime dice sono stati i ribelli. I ribelli dicono, noi abbiamo sia noi Kalashnikov e per cui li usiamo contro i militari del regime. Perché dovremmo andare a colpire noi stessi? Cioè, che senso avrebbe? La terza versione è stata, un paese confinante con la Siria ha voluto provocare questo attacco chimico mandando i suoi servizi segreti in modo tale che Assad venisse costretto ad ammettere anzitutto che aveva un arsenale chimico. Secondo poi a sbarazzarsene per evitare l'attacco americano. Questa è una delle 3 versioni, come vedete ognuna discorda con l'altra. In pratica che cosa è successo però? Che mentre a Saddam gli è stato mandato l'esercito perché si presupponeva che avesse le armi chimiche ed è stata scatenata la guerra in Iraq, nonostante poi non si è mai saputo se c'erano o no queste armi chimiche, Assad con tanta facilità queste armi chimiche le ha semplicemente consegnate, forse le ha ridate a quelle stesse persone che le hanno vendute probabilmente, E adesso si dice che arriveranno addirittura in Italia e che ci sarà un trasferimento via mare da una nave italiana a una nave americana. Per cui in realtà l'attacco delle armi chimiche ha rivelato che tante mani sono sporche del sangue dei siriani, perché se queste armi qualcuno le ha vendute, qualcuno le ha trattate, qualcuno va a riprendersele, sa come riprendersele, sa come trattarle, significa che a livello internazionale ce la fanno veramente sotto il naso a tutti, perché il fatto che circolino queste armi chimiche e che siano vendute a un regime, cioè ci deve terrorizzare tutti quanti, ci deve indignare come esseri umani. Questo è quanto. Poi in quella zona lì dopo è calato sul silenzio, c'è stata la giornata di digiuno e io ringrazio il Papa per questa iniziativa e per le altre iniziative di preghiera per la Siria. Però qualcuno, come raccontava stamattina Lucia, quando non c'è stato l'attacco americano, mi ha fermato in strada, si è congratulato con me, mi ha detto ringraziamo Dio che non c'è stata la guerra in Siria. E dico scusate, cioè la guerra solo se sono gli americani che attaccano, cosa che chiaramente noi non vogliamo come siriani, perché assolutamente non vogliamo un ulteriore attacco sopra l'attacco. Però 3 anni di conflitto, 150.000 morti, quelli non sono anche quelli guerra? Però le persone dicono, non ce lo raccontano, non lo sappiamo. Che cosa c'è dietro? Lei mi parla infatti di, cita la Russia, gli Stati Uniti. Io lo riassumo semplicemente in un'espressione dicendo che in Siria si sta combattendo un nuovo capitolo della guerra fredda, in territorio siriano però, sulla pelle dei siriani. Però le posizioni poi di Russia e Stati Uniti alla fine non sono così diverse, perché quando mai gli americani hanno aspettato il permesso russo per attaccare o per deliberare qualcosa? Mai. In realtà ogni volta che l'ONU, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunisce poi c'è il veto, Russia e Cina dicono no, l'Iran fa la voce grossa, perché? Perché questi 3 paesi, Russia, Cina e Iran, sono sostenitori del regime di Assad per tante ragioni, la ragione forse più importante è questa, no non è questa la foto che voglio far vedere, la ragione più importante è questa, il mare, ovvero l'Iraq è ormai un paese devastato. Quindi è un paese dove ognuno può fare quello che gli pare. È un paese devastato. Non c'è più un governo, non c'è più un controllo, non c'è più... Ogni giorno lo sentiamo, ci sono centinaia di persone che muoiono per queste bombe, per questi attacchi. Quindi avere uno sbocco sul mare, perché l'Iran è qua, qui non si vede, l'Iran è qua, questo è l'Iraq, l'Iraq ormai è un paese devastato, avere uno sbocco sul mare, sul Mediterraneo, fa gola alla Russia, fa gola alla Cina e soprattutto fa gola all'Iran. Per quanto riguarda l'aspetto religioso, allora, in Siria non è una guerra di religione, nel senso che non ci sono, come dicono alcuni giornali, cristiani contro musulmani, contro... perché ad esempio nella città di Homs, che è assediata da 630 giorni, scusate, ci sono 800 famiglie, di cui 70 sono famiglie cristiane, per cui tutti musulmani, cristiani e atei stanno patendo allo stesso modo. Non è che le bombe decidono di cadere sugli uni o sugli altri, stanno patendo tutti, stanno morendo tutti. E io quando ho intervistato dei cristiani in Siria, loro mi hanno detto, per favore, non dire che ci sono cristiani in Siria, perché sembra che noi siamo venuti da fuori. Quando parli di noi, di che ci sono siriani di religione cristiana, perché noi siamo siriani da millenni, non è che veniamo da fuori. Per cui non è un conflitto religioso in quel termine, però se vogliamo capire l'identità delle parti in causa, allora il partito Baas, che è il partito che regge la minoranza del governo, la minoranza a livello religioso, Assad fa parte della minoranza alawita, che è una minoranza religiosa più vicina agli sciiti che ai sunniti, mentre l'80% della popolazione siriana è musulmana sunnita, il restante 20% si divide tra cristiani e altre confessioni. Per cui Assad è il governo in un paese dove non ha la maggioranza, perché gli alawiti sono una minoranza, però appunto avendo l'amico, il migliore amico iraniano, è sostenuto fortemente in questo. Gli ebrei palestinesi, in realtà in Siria la questione israelo-palestinese c'entra molto relativamente, perché prima vi ho parlato del campo profughi di Yarmouk, dove c'è l'assedio da oltre un anno. Il campo profughi di Yarmouk sorge in questa zona qua, nella periferia meridionale di Damasco, e anche lì Assad, che alcuni pacifisti ancora sostengono come difensore dei diritti dei palestinesi, in realtà non è assolutamente un difensore perché sta attaccando i palestinesi. Pensate, un campo profughi palestinese che è lì dagli anni 50, è stato bombardato pesantemente e adesso è tenuto sotto assedio. Quindi queste persone sono nate profughe perché sono lì da più di 50 anni e si trovano a subire questa ulteriore situazione. Per cui, ripeto, c'è uno stallo e non ci sono né vincitori né vinti. Ci sono tutti vinti, perché chiunque verrà fuori da questa situazione verrà fuori distrutto. E quei bambini di cui abbiamo visto le immagini, chi di loro sopravviverà? Avrà anzitutto negli occhi per sempre l'immagine della devastazione e della morte. Secondo, i traumi che hanno subito, perché tuttora non c'è un'assistenza psicologica per questi bambini, perché ancora non riescono a far entrare nemmeno i medicinali, figuriamoci l'assistenza e le strutture adeguate. Per quanto riguarda invece il racconto del collega Quirico, allora, io sono stata una tra le persone che ha pregato di più per questo collega perché mi sentivo quasi in colpa nei suoi confronti. Dicevo, lui è italiano, io sono siriana, lui è lì e io sono qua. Mi sentivo in colpa. Io ho pubblicato anche sul mio blog un appello per il suo rilascio, ho pubblicato anche il video delle sue figlie che pregavano appunto per il rilascio di questo collega, non solo. Quando sono andata in Siria, sulla mia borsa da giornalista, avevo il fiocchetto giallo, che è quel simbolo internazionale per chiedere il rilascio appunto di una persona trattenuta. Sono rimasta però molto male quando il collega è tornato, perché le sue prime dichiarazioni ha detto ok, è una persona traumatizzata, è finita in mano a bande di criminali che le hanno fatte passare di tutto e di più, ha avuto paura, è stato minacciato di morte, qualunque cosa dice lo capisco. Sono stata un po' meno d'accordo e un po' meno comprensiva quando poi però è uscito il suo libro intitolato Siria, il paese del male. Allora io dico, un paese dove da 3 anni c'è una guerra che sta devastando un popolo intero, chiamarlo anche paese del male? Quindi è come se fossero colpevoli i siriani stessi di questa cosa? E io lì ci sono rimasta molto molto male, perché capisco il trauma di una persona di una certa età soprattutto, che si trova nelle mani di bande senza scrupoli, perché dai racconti, insomma dalle ricostruzioni, sembra che a rapirlo siano stati proprio quelli di Al-Qaeda. Però Al-Qaeda non c'entra niente con la Siria, con la causa siriana. Loro sono lì perché qualcuno vuole che loro facciano, passatemi il termine, casino, nel senso che loro non rappresentano la volontà del popolo siriano. Adesso ogni tanto si sente dire in Siria hanno istituito un tribunale islamico, tagliano le mani, tagliano questo, ma io dico, ma di cosa stiamo parlando? Ci sono persone che muoiono di fame e noi parliamo di queste fesserie, di queste cose che non ci rappresentano come siriani, noi non le vogliamo, non le abbiamo mai avute storicamente e non le vogliamo di sicuro adesso. L'odio di cui parla Domenico Quirico, se circoscritto io lo posso capire, cioè se lui ha visto odio nelle persone che l'hanno rapito, che l'hanno minacciato, che l'hanno trattato come un oggetto per cui chiedere un ricatto, lo posso capire e mi dispiace, però Quirico ha parlato odio anche negli occhi dei bambini e questa è una violenza per me che lui invece fa contro i bambini, perché quei bambini sono da 3 anni in guerra, vedono la devastazione ovunque. Vedono la morte, è come se io quel bambino che mi ha disegnato i carri armati dicessi che è pieno di odio, quel bambino è pieno di paura, quel bambino è pieno di desolazione, quel bambino ha perso tutti i riferimenti che un bambino dovrebbe avere nella sua infanzia. Per cui quello che io mi sento di contestare alle dichiarazioni del collega è proprio questo, che non si può parlare di un popolo che odia o di un popolo del male, di una terra del male, lì è un popolo, una nazione che il male lo sta subendo. Il male lo sta subendo in maniera evidente davanti agli occhi di tutti. La situazione è recuperabile? Questo è un bel punto di domanda, perché io tutte le mattine quando mi sveglio dico Inshallah, che è l'espressione che usiamo noi, cioè se Dio vuole, oggi finisca. Però io mi rendo conto che il giorno stesso in cui finiranno di bombardare, finiranno le armi, non è che arriveremo alla quiete. Ci sarà un percorso lunghissimo per ripristinare una normalità e ancora più lungo per poi arrivare a una democrazia, al riconoscimento dei diritti umani. Io ne parlavo quando ero in Siria, stavo intervistando un anziano e poi di solito ero riuscita a mantenere un livello professionale, quindi a non piangere, diciamo. Però quando mi parlava questo anziano, a un certo punto mi ha toccato talmente forte che mi sono scese le lacrime, nonostante mi ero ripromessa di non piangere davanti alle persone intervistate. E lui mi ha chiesto, ma perché stai piangendo? E gli ho detto, guardi, di fronte a quello che lei mi sta dicendo io sono totalmente demoralizzata, perché sembra che non se ne uscirà mai da questa situazione. E lui mi ha detto, se noi avessimo pensato il giorno in cui abbiamo cominciato a manifestare, a quale sarebbe stato il percorso, non avremmo mai iniziato nemmeno a manifestare. Però quando si intraprende una strada si sa che ci sono dei rischi. Quindi noi come popolo abbiamo diritto di vivere? Gli ho detto sì. Abbiamo diritto alla libertà? Gli ho detto di sì. Quindi metto, quella è la nostra strada. Quello è il nostro diritto. E penso che qualunque popolo del mondo non possa che condividere, insomma, questo desiderio della popolazione. Adesso le cose più urgenti sono fermare le armi, subito, perché poi quello che sarà l'equilibrio politico, questo contro quello, quello arriverà tutto dopo, purché fatto pacificamente. Tanto nessun paese che ha avuto la dittatura, ma anche la storia stessa dell'Italia, dalla dittatura non si passa il giorno dopo la democrazia e la Costituzione. Serve un percorso fatto anche di anni, anni lunghi, anni difficili. Però è un percorso che va fatto, cioè dopo 40 anni di dittatura non pensiamo che in una settimana, quando cesseranno le armi, arriverà la pace. Ci sarà un percorso da fare. E andrà fatto, saranno loro, il popolo che ha vissuto tutta questa situazione, che lo farà e che deciderà da chi vuole essere rappresentato, da chi vuole essere governato. Soprattutto una cosa che loro continuano a dire: noi siamo un popolo, wahed. Wahed significa uno, è una parola che continuano a dire. Noi siamo un popolo, cioè tutte le componenti sono un popolo. Non esistono le minoranze, le maggioranze, siamo un popolo con tutte le sue sfumature. Questo i siriani ci tengono molto, perché fa proprio parte della nostra identità.
Beh, se permetti, io vorrei ringraziarti di cuore per due cose fondamentali. Innanzitutto perché si comincia ad aprire gli occhi su una realtà, è il fatto di iniziare proprio dalle scuole, perché noi sotto il profilo di informazione credo che siamo completamente chiusi. Noi non possiamo dire in Italia che siamo un paese aperto sotto il profilo dell'informazione, perché queste cose non ci sono arrivate. Molte di queste cose. Ora, io volevo però porti è una domanda, ad esempio, quando si parla di livelli, chi sono e cosa vogliono. Obiettivamente gli ultimi dati che noi abbiamo sui livelli, e questo sempre passando una serie di robe di internet, io obiettivamente ne ho tirati giù 25, di cui alcuni sono di 45.000 persone, altri di 30.000 persone, altri di 20.000 persone, e tutti questi vengono fuori sul sistema di Al-Qaeda, un gruppo dei curdi, e ognuno è posizionato in una zona strategica, così come dei gruppi che cercano di ripristinare i territori da Israele sulle alture del Golan, visto e considerato che è un punto strategico per l'acqua, perché quella parte, la pianura sottostante, l'aridità, e quindi quello che tu hai evidenziato molto bene, a rischio della tua vita, quindi è un discorso di informazione. Il problema della speranza, in un sistema come questo dobbiamo essere però anche molto realisti. Un dato che mi ha sconvolto, ad esempio, è stato che noi in Italia dal 2011-2012 abbiamo raddoppiato la vendita delle armi, e guarda caso non potevamo vendere le armi direttamente alla Siria, quindi passano attraverso altri canali. Questi sono dati ufficiali, il 2013 ancora non l'abbiamo, ma non sono solamente armi del Chiesa. Detto questo, il discorso, quello che parlava poco fa Angelo Farnetti, sul discorso delle armi chimiche, sembra che la prossima settimana le armi chimiche arrivano in Italia, e il discorso, la nave è americana, i danesi hanno rifiutato, i norvegesi hanno rifiutato, e l'Unione Europea ha quasi costretto Cipro, la Grecia e noi l'Italia di fare un trattamento che non è stato mai fatto, solamente fatto in laboratorio, su armi chimiche nel Mediterraneo, toccando il porto di Gioia Tauro. Questo chiaramente significa che una serie di contatti ci sono stati, ma non per le persone, e questa è la cosa veramente grave. Ecco perché da parte nostra significa approfondire una tematica come questa, perché purtroppo sia che siano 10.000 o 135.000 i dati che danno ufficiali di morte, sono sempre delle tragedie in mani, così come siamo in un territorio che, oltre al discorso dei porti, credo che la linea principale che divide la Siria sia il discorso del passaggio degli oleodotti. La Siria non è ricca di petrolio, quindi no, però il passaggio degli oleodotti è fondamentale per tutti quei tempi. E mi sembra che ci sia una rincorsa semplicemente alla ricostruzione, passando sopra la coscienza delle persone. L'augurio, anche da quello che tu hai esposto questa sera, è di poter portare un piccolo contributo a tutti noi, facendo conoscere il più possibile e anche intervenendo nelle varie istituzioni, facendo sentire la voce del basso. Grazie di nuovo.
Grazie a lei.
Allora, grazie a lei. Io parto da una frase che lei...
Per noi concluderai tu, però, io ti ho chiesto, quindi prima hai parlato, no, la sorella, quindi...
Ok, allora. Comunque sono di 3 mesi di mail in cui Asma è costantemente mi ha dato del lei, io quando l'ho conosciuta ancora ci davamo quasi del lei.
Sono recidiva. Allora, riprendo un'espressione che tu hai usato, che mi è piaciuta molto, sono mancati i contatti tra le persone. Perché dico questo? Perché se più o meno il tracciato, il percorso per mettere, per far uscire dalla Siria queste armi chimiche, portarle su una nave, trasbordarle su un'altra nave, eccetera, ci sono stati contatti e sembra che la comunicazione sia stata efficace, efficiente e immediata, così non è stato ad esempio per quanto riguarda i profughi. Perché noi sappiamo che l'Italia non è terra d'arrivo dei profughi siriani, perché l'Italia non ha aperto ancora centri d'accoglienza per profughi siriani, ma è terra di transizione. Per cui i profughi che inizialmente dalla Siria erano andati in Egitto e in Libia e lì erano stati accolti, quando la situazione politica e a livello di sicurezza di questi due paesi è decaduta, hanno dovuto rimettersi in viaggio, per cui hanno guadagnato le coste italiane per cercare di raggiungere il nord Europa, quindi soprattutto Svezia, Germania, che sono i due paesi che hanno aperto delle politiche per accogliere queste persone. Perché mi fermo su questo punto? Perché giustamente per le armi tutti i passaggi definiti, chi deve fare cosa in quale momento. Per queste persone la Svezia ha detto: io apro i miei confini per i profughi siriani. Però non ha detto come, perché non sono stati aperti i corridoi umanitari. Per cui c'è una tratta in questo momento di questi profughi, di questi fuggitivi, di queste persone, chiamiamole persone perché questo che sono, di queste famiglie, che non potendo più stare in Libia e in Egitto perché manca la sicurezza, hanno dovuto vendere tutto quello che avevano per pagare scafisti che li portassero in Italia e dall'Italia raggiungere appunto il nord Europa. Sapete la tragedia che è avvenuta in mare? Ci sono stati oltre 1.000 morti, tra cui tantissimi siriani. Ha commosso un po' tutti, però poi è rimasta lì. Ci sono state altre tragedie, ma ci sono tutti i giorni tragedie. Perché? Perché di queste persone a cui è stato detto: noi apriamo i confini dei nostri paesi, nessuno si è preoccupato di mandare un aereo o una nave e dire: noi vi portiamo, non pagate gli scafisti perché sono delle bande mafiose, perché vi sottraggono il denaro che è vostro, perché vi possono rubare documenti, perché vi stuprano le mogli all'interno di questi barconi. No, è stato lasciato tutto così. Per cui quello che lei ha detto, che tu hai detto, sono mancati i contatti tra le persone, ma anche per le persone, cioè la persona umana è venuta meno l'importanza di dire: portiamo in salvo quelle vite lì,
Per cui ancora oggi tutte le persone che cercano di fuggire via mare si devono affidare solo ed esclusivamente a queste persone senza scrupoli. Che poi anche gli scafisti si sono evoluti nel tempo, perché gli ultimi scafisti che hanno arrestato sono minorenni. Perché queste bande hanno capito che se mettono un minorenne magari la condanna è un po' più leggera. Per cui c'è un traffico all'interno di questa tragedia umana che è devastante. Lo stesso non è stato per le armi, perché le armi arrivano tranquille ovunque. Latte in polvere, le medicine, gli esseri umani stessi invece devono passare una trafila che evidentemente è lunghissima. Per quanto riguarda invece allora gli oleodotti e la ricostruzione, sì, la Siria non è una terra con un grande patrimonio di petrolio, c'è il petrolio, c'è il gas, però non è la Libia e non è sicuramente l'Arabia Saudita. Però la Siria è importante a livello proprio strategico, perché si trova, come abbiamo visto nella cartina che ho fatto vedere inizialmente, praticamente io dico sempre la Siria confina con il mondo, perché forse quello è il suo vero dramma, che confina con tanti paesi, con tante zone considerate calde, perché se a nord alla Turchia, a est all'Iraq, sotto alla Giordania e Israele, dall'altra parte c'è il Mediterraneo, il Libano, non abbiamo citato nemmeno un paese dove la situazione è tranquilla, abbiamo parlato di tutti i paesi dove c'è un'eterna conflittualità. Ora, ripristinare l'altura del Golan, questa è un po' propaganda del regime, perché il regime si giustifica dicendo io sono il tutore dei diritti dei palestinesi, in realtà come dimostrano i fatti del campo profughi di Yarmouk il regime li perseguita, li sta devastando, non è un loro tutore. Per quanto riguarda invece i ribelli, chi sono? Allora, io contesto a volte la parola ribelli perché ha sempre un'accezione negativa, perché all'interno di questa parola in realtà si racchiude un microcosmo di realtà molto diverse, perché ci sono allora quelli che in realtà rappresentano la volontà popolare, la volontà della strada, del siriano semplice, chiamiamolo così, sono i militari dell'esercito siriano libero, cioè quelli che hanno disertato per dire noi costituiamo una forza di opposizione, però non sono più soltanto loro. Si sono andate a costituire una galassia di sigle, di gruppi, che ognuno risponde poi a qualcuno, anche tra di loro non sono coordinati. Cioè non è che tutti questi gruppi facciano squadra per dire fermiamo il regime. In realtà molti di questi gruppi che si considerano appunto ribelli sono degli infiltrati che vengono da fuori e che non hanno nulla a che spartire con le ragioni del popolo siriano. Noi infatti abbiamo sentito delle cause, dei nomi, dei proclami che dicono questi cosa c'entrano adesso con la Siria? Questi chi li ha chiamati? Per cui anche il movimento a livello proprio militare è un movimento particolarmente confuso e questo avvantaggia il regime, perché se anche tra oppositori, tra ribelli non riescono a mettersi d'accordo, non diventeranno mai una vera e propria forza, per cui l'unica forza vera sarà sempre quella dei regimi che continuano ad avere rifornimenti di armi in ogni circostanza. Io contesto la parola ribelli, a volte mi piacerebbe sentire la parola, non so, partigiani, la parola oppositori, e in realtà non si può usare questa perché c'è una confusione, ma anche perché questa confusione un po' è alimentata, nel senso che il siriano che ha disertato per difendere il suo popolo è chiaro chi è evidente, o il siriano che magari a cui hanno ucciso la famiglia, che ha imbracciato un'arma, è evidente cosa vuole, mentre chi viene da fuori non si sa sempre che cos'è che vuole realmente, se vuole davvero difendere i siriani è arruolato da fuori, è armato da, diciamo così, patriottismo anche se non è la sua patria, o se è lì per combattere una guerra parallela per conto di non si sa chi, perché nessuno ti verrà a dire io combatto per l'Arabia Saudita, io combatto per questo, per quell'altro. Tutti si trincerano dietro questi nomi, si danno delle sigle come se fossero dei partigiani della religione, ma in realtà con la religione non hanno nulla che spartire. Per cui il quadro è molto molto complesso. Oggi in Siria, anche per capire chi è alleato di chi, non si capisce. Perché queste bande che ad esempio adesso sono ad Aleppo, all'inizio si sono dichiarati sostenitori della causa siriana. Quindi hanno detto noi siamo dalla parte dell'esercito siriano libero. In realtà poi hanno ucciso alcuni capi molto importanti dell'esercito siriano libero. E quindi hanno dimostrato che, come dicevo prima, molti di loro non sono che il rovescio della medaglia rispetto a quello che è il regime. Cioè, dal punto di vista della sicurezza oggi è una parola che in Siria non può essere pronunciata, perché il quadro è particolarmente complesso. Non so se ci sono altre...
C'è Margherita. Sì. Allora, io vorrei ritornare al nostro piccolo.
Sì.
Cioè, adesso, da tanto che mentre tu parlavi pensavo alla nostra piccola rivista Il Nuovo Amico di qualche mese fa, poco prima di Natale. Allora, la prima pagina di questo Nuovo Amico, che è il giornale interdiocesano Pesaro Carlino, ha lasciato spazio a delle notizie non vere, soprattutto a una richiesta di preghiera per i cristiani uccisi dai musulmani in Siria. Adesso io non me lo ricordo bene, perché qua certe cose mi danno fastidio, quindi non ricordo. Però so che veramente è stato bruttissimo quell'articolo meschino. E allora, però, forse perché non lo leggiamo Il Nuovo Amico, in effetti anch'io lo leggo poco, quindi non ci siamo accorti. Però questo incesso, e nessuno ha reagito di noi cristiani in Pesaro, in Pesaro. Tante volte reagiamo per tante cose, scriviamo delle lettere al direttore, stavolta non è successo niente, tutti sono stati zitti, è stato veramente una cosa bruttissima. Allora, ecco, o noi veramente dobbiamo fare qualcosa per essere maggiormente informati, quindi vorrei sapere appunto se uno è responsabile del fatto che è ignorante, è giusto, quindi ognuno si deve impegnare. E poi adesso però comunque chiedo che venga fatto un articolo che ci spieghi quello che è successo qui questo pomeriggio nell'incontro con te. E vorrei che veramente Luciano qualcuno lo scrivesse, perché io non lo posso fare perché già mi sono compromessa proprio. Non per parlare stasera.
Adesso rispondo anche a Margherita, però volevo dire questo: credo ci siano molti motivi, carissima Smè, per ringraziarti per l'incontro di oggi, anzitutto perché hai avuto la capacità di raccontarci la guerra della Siria stando sempre dalla parte delle vittime, e questo mi sembra molto importante, perché la guerra produce vittime. Ed è questa la lettura che tu ci hai dato e ci ha aiutato a capire. Il secondo motivo di ringraziamento è l'informazione che ci hai dato. Davvero mi fa rabbia pensare che con tutti i miliardi che anche la televisione pubblica spende e che noi paghiamo, non riusciamo mai ad essere informati sulle grandi questioni internazionali e ci perdiamo ogni giorno in beghe veramente di un livello infimo. Il terzo motivo, perché anche se, così forse con un po' di delicatezza, ma ci hai aiutato a capire che anche nella Siria, così come nell'Iraq, nell'Afghanistan, in Libia, gli interessi delle potenze occidentali, della Russia, sono molto grossi, e come ormai succede da tantissimi anni, dal dopoguerra ad oggi, di fatto si continua a far fare guerre ai paesi del sud del mondo, ma in fondo a tutela di interessi delle grandi potenze. E questo è sempre più evidente. Ci raccontano persino che ormai in Iraq abbiamo sistemato tutto, che va tutto bene. La Libia l'abbiamo bombardata, Gheddafi è andato via, quindi sicuramente va tutto bene. Sappiamo purtroppo che non è così. Però il ringraziamento più grande che io voglio farti è per come hai raccontato la convivenza che c'era e che c'è, che speriamo ci sarà nel tuo paese, nel tuo mezzo paese, l'altro mezzo l'Italia. Sono rimasto davvero commosso dalle parole che tu, donna musulmana, hai usato nei confronti del Papa, nei confronti di padre Paolo Dall'Oglio, che fra l'altro nel 2010 stavamo per andare a incontrare, stavamo organizzando proprio un viaggio in Giordania e Siria, che avremmo voluto avere qui se non fosse stato imprigionato, avevamo pensato proprio lui. Ecco, credo ci hai dato, almeno io la sento così, una grandissima lezione a noi cristiani, che purtroppo nella grande maggioranza abbiamo ancora un'idea dell'Islam che è legata alla violenza, un Islam
che è di tutt'altra natura rispetto a quello che tu ci hai raccontato questa sera e che noi abbiamo avuto anche modo di conoscere con altri incontri, che è davvero un Islam di tutt'altra natura. Ecco, di tutto questo voglio ringraziarti, e quello che dice Margherita è molto vero, è veramente stato un brutto articolo. Noi dopo questi incontri, credo sarà Michela anche questa volta a scrivere l'articolo, e sicuramente sottolineeremo queste cose perché credo siano molto importanti. Quando, ecco, le parole che ci hai detto veramente sono state stupende, bellissime, e mi sembra importante che noi le sottolineiamo proprio da cristiani, avendo ascoltato una straordinaria donna musulmana che almeno a me ha dato una grande lezione.
Ti ringrazio, io sono un po' commossa perché, come vi dicevo, io ogni volta che vado a parlare della Siria sento sulle spalle come il peso di tutti questi morti, perché io ho iniziato a parlare della Siria nel 2011, poi nel 2012, poi nel 2013, poi nel 2014, e dal punto di vista umano è pesante, perché... Sì, perché queste persone muoiono realmente, queste persone ci lasciano ma non hanno colpe, non hanno deciso né di uccidere né di morire, né... Quindi sono io che vi ringrazio, perché creare queste occasioni di dialogo, soprattutto in un contesto di prestigio come questo, avere un pubblico così numeroso e così attento, perché sono più di 3 ore che parlo, ma siete ancora tutti qui, siete attenti, vedo i vostri occhi, tanta partecipazione. Vi ringrazio e ringrazio anche questa volontà che abbiamo di guardarci negli occhi come persone, a prescindere dal nome, a prescindere dall'identità. E un sassolino nella scarpa, a proposito dell'informazione, io me lo devo toglierle. Tu hai parlato di informazione pubblica. Voi sapete qual è l'unica giornalista al mondo che ha intervistato Bashar al-Assad adesso, mentre lui ha le mani immerse nel sangue del suo popolo? Monica Maggioni. Avete visto, no? È andata a Damasco con un volo di linea, è stata accolta, è stata ricevuta. Il servizio è andato su Rai News 24, è ancora possibile vederlo su internet. Tutto questo mentre lei lo intervistava, da altre parti della Siria si bombardava. Allora dico, perché Monica Maggioni non ha intervistato padre Paolo Dall'Oglio quando è arrivato in Italia? Anche questo è un campanello d'allarme. Non per me che sono musulmana o perché sono siriana, è un campanello d'allarme per tutti noi. Perché andare a intervistare una persona come Assad adesso ha un perché. Quindi questo a livello di informazione, io come giornalista mi rendo conto che anche quella dell'informazione è a tutti gli effetti una battaglia, perché qui non si tratta solo di informazione di regime o di informazione di opposizione, qui si tratta di quelle immagini che abbiamo visto prima, dell'informazione della strada, della gente. Tu hai colto una cosa molto importante, perché quando è iniziata la tragedia in Siria io ho deciso da quale punto di vista cercare di guardare tutto. Io ho cercato di guardare tutto sempre all'altezza di bambino, cioè privandomi di quelli che erano concetti e preconcetti, cercando di vedere quello che un bambino può guardare in quella situazione. Anche quando ho fatto interviste in Siria, io ho intervistato tantissimi bambini, perché loro sono il presente e sono il futuro di questo paese. Per cui, ecco, io rinnovo il mio ringraziamento ad ognuno di voi, e so che siamo tutti delle piccole gocce che però si propagano, per cui se ognuno di noi oggi dirà una preghiera in più per la Siria, se ognuno di noi farà passaparola col suo comune, col suo assessore, vorrà organizzare un'iniziativa benefica, qualcosa, lo faremo insieme, ognuno con i suoi mezzi, però ecco, il fatto che quelle persone che muoiono noi non vogliamo dimenticarle, e parlo noi, penso di interpretare il pensiero di tutti voi in sala, significa che ecco, questo incontro avrà avuto un significato maggiore, per cui grazie di cuore a tutti voi.
teniamo anche a dire che abbiamo chiesto ad Asme di portare il libro che è uscito di poesie Tu Siria, perché lei non lo dice, però lo porta ma poi non lo dice, perché la sua modestia. Invece è un libro molto bello e tutti i proventi di questo libro, lei, l'altra scrittrice e anche chi ha voluto donarle la copertina, eccetera, permettendo così di poter dare tutti i proventi del libro alle associazioni umanitarie, di cui poi magari fai passare anche...
Sì.
Sì, esatto, magari. L'indicazione. Qualche copia è fuori, qualche copia ce l'ha qui Asme, chi vuole direttamente acquistarla da lei. Noi invece ci teniamo, perché comunque anche un libro può essere il veicolo per far passare informazione, per poter parlare.
Io ricordo solo che di nuovo sabato prossimo ci sarà questo incontro alle ore 18 in via da Serravalle, con un reportage di Mattias Canapini, che è un ragazzo molto giovane di Fano, sulla Siria, e seguirà dibattito. E poi c'è Marco che deve darci una comunicazione, o forse anche un intervento.
No, solo... Si sente?
Sì.
No, solo informazione di servizio, quello... ci adopereremo per farla passare e per vedere come lavorare. E il 25 aprile ci sarà una specie di adunata a Verona di tutto quel popolo della pace che si era raccolto alla fine degli anni Ottanta, anche per mobilitarsi in queste occasioni. E ci sarà un'arena di pace, quindi l'arena di Verona, arena di pace e disarmo. Stiamo cominciando a capire, a vedere come organizzarci anche da Fano per organizzare un pullman, o vedere se qualcuno fosse interessato, poi intanto lasciare il nome e poi noi mandiamo le informazioni, comunque le informazioni le faremo girare. È anche significativo che se il 25 aprile in qualche modo vuole dire come una volta ci siamo dovuti liberare da una dittatura, oggi abbiamo bisogno di liberarci dalle armi. Forse queste due cose Asme le ha messe insieme in una situazione anche molto drammatica. Quindi se qualcuno è interessato a questo può lasciare il
Che io sono in Sicilia, se non mi piaceva. Ah, sì, giusto. Grazie.
Visto che siamo in chiusura, mentre alcuni se ne stanno andando, io vorrei lasciare la serata e chiuderla con le parole con cui Asme ha dedicato il titolo conferitole come ambasciatrice di pace. Mi sembrano molto belle, soprattutto anche perché vengono da lei e quindi hanno un significato molto preciso. Ho dedicato il mio premio al popolo siriano che chiede la pace e la libertà, in particolare alle donne che nonostante le difficoltà, le privazioni e la sofferenza continuano a trasmettere amore e a promuovere la cultura della vita, e a tutti i colleghi giornalisti che si impegnano ogni giorno, come te Asme, al servizio della verità, rischiando anche la propria vita. Buona serata a tutti.